So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
Le teorie del presidente americano Donald Trump sul clima e sull'ambiente non sono certo una novità. In questo video della NBC del 2015, quando era ancora in piena campagna elettorale, dice: Obama parla di tutta questa storia del riscaldamento globale, ma è una bufala, è una grossa bufala, è solo un'industria per fare soldi. Poi è uscito dall'accordo sul clima di Parigi, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale che sia mai stato siglato, al quale nel 2015 aderirono 195 paesi e tra questi anche gli Stati Uniti. In quell'occasione furono altri i toni e contenuti del presidente Obama.
The United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it.
Gli Stati Uniti d'America non solo riconoscono la propria responsabilità nell'avere creato questo problema, dice Obama, ma abbracciamo il nostro compito, la nostra missione di fare qualcosa, di dare il nostro contributo. Insomma, il problema del riscaldamento globale e del cambiamento climatico esiste o non esiste? E quanto può avere ragione Donald Trump quando twitta che la questione del riscaldamento globale è stata creata dalla Cina per colpire gli Stati Uniti? Lo abbiamo chiesto a qualcuno che in materia se ne intende e che abbiamo avuto il piacere di incontrare quest'anno ad Ascona in occasione degli eventi letterari al Monte Verità. Si tratta di Hans-Joachim Schellnhuber, che potremmo anche definire profeta gentile del cambiamento climatico e prezioso consigliere dell'enciclica verde di Papa Francesco. Nato in Germania, a Ortenburg, nel 1950, nel 1992 ha fondato l'Istituto per la ricerca sull'impatto climatico di Potsdam, che dirige dal 1993. È professore di fisica teorica all'Università di Potsdam e Research Fellow al Resilience Center di Stoccolma. È membro di lunga data del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che nel 2007 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Hans-Joachim Schellnhuber non è insomma un comune essere mortale e di recente è uscito dai corridoi e dalla Torre d'Avorio delle Scienze grazie ad un libro che la dice lunga sul clima. Si tratta di un volume uscito per l'editore tedesco Bertelsmann dal titolo Suicidio col fuoco, la fatale relazione tra clima, uomo e carbonio. Ma torniamo per un attimo a Donald Trump e sentiamo che cosa ne pensa Schellnhuber.
Donald Trump è naturalmente un Spezialfall, weil Xi Jinping zum Beispiel, der sich gerade zum Nachfolger Maos machen lässt in China, was eine bedenkliche Entwicklung ist.
Donald Trump è un caso particolare. Xi Jinping, il nuovo Mao della Cina, è un uomo molto razionale che non nega il riscaldamento globale, anzi ha appena avviato un massiccio programma per la riduzione di CO2 e ha fatto chiudere le centrali elettriche dismesse. Credo che Donald Trump non abbia davvero una sua opinione sul clima. 15-20 anni fa sottoscrisse un appello rivolto ai politici che chiedeva di intervenire per fermare il riscaldamento globale. Probabilmente anche allora non gli importava nulla della causa. Credo che Donald Trump sia semplicemente capace di cogliere istintivamente tendenze ed umori della gente con il solo fine di accrescere la sua persona e la sua importanza. In particolare è stato capace di conquistare le classi sociali più deboli della società, quelle classi che non hanno né il tempo né i soldi per pensare ad una cosa così complicata come l'effetto serra e che hanno la necessità di soddisfare bisogni primari come la benzina, l'utilizzo dell'aria condizionata quando fa caldo, e vogliono essere lasciati in pace, non vogliono saperne delle questioni climatiche. Donald Trump ha saputo riconoscere che in una democrazia il 30-40% delle persone fa fatica a sbarcare il lunario, come ad esempio in West Virginia, e sono contente quando si sentono dire: non vi preoccupate, la vostra vita va bene, ci sono io a difendere i vostri interessi contro coloro che da sempre mettono tutto in questione e dubitano di ogni cosa. E se ora si scoprisse che il riscaldamento climatico avanza e allo stesso tempo si prospettassero grandi opportunità nel campo delle energie rinnovabili o un grande business grazie alle attività di organizzazioni non governative nel campo dell'ingegneria che filtrano artificialmente CO2 CO2 dall'atmosfera o addirittura portano dello zolfo nella stratosfera per schermare la luce del sole. E se tutto questo si rivelasse essere un'industria florida, Donald Trump probabilmente negherebbe di avere mai detto che il cambiamento climatico non esiste e le persone gli crederebbero. Questo significa che il vero problema è un altro. Dobbiamo domandarci se nella nostra società moderna la scienza e la verità hanno ancora una possibilità. Oggi, al di fuori delle invenzioni o dei brevetti, ci permettiamo il lusso di mettere in questione il metodo scientifico. Non lo fa solo Trump, ma anche molti altri. In molti credono che le comodità fornite dal mondo e dalla scienza siano scontate e le danno per acquisite. Ma le leggi naturali vengono accettate solo fino a quando ci forniscono la tecnica, la comodità, altrimenti subito le mettiamo in discussione, e così anche la verità. Non pensiamo che la scienza sia in grado di interpretare anche il resto del mondo, la politica, la società, la cultura e le comunità di persone. Così, in ogni taccuino per gli appunti, possiamo scrivere ciò che vogliamo. Ognuno diventa redattore di se stesso e la verità viene completamente relativizzata. E chi racconta le bugie più piacenti si aggiudica la sovranità aerea. È una gara. E la speranza è sempre stata, si pensi all'illuminismo che è stato anche un progetto sociale, espressione della volontà di volere mettere al sicuro la verità. E dunque pensiamo all'enciclopedia, a Diderot, a Lambert, a tutti i grandi. Allora la comprensione si trasforma in ragione, ragione che è in grado di guidare la convivenza umana. E proprio questo secondo passo è stato annullato dall'agire della politica, per cui la ragione oggi si divide in due parti. Una nella quale trova un comodo chiacchiericcio e una in cui ha il compito di guidare le nostre vite. È qui che vedo l'enorme crisi del nostro tempo, e se opteremo per la scelta sbagliata per quanto riguarda l'arresto del cambiamento climatico, il danno collaterale sarà mostruoso e con esso probabilmente ritorneranno anche il razzismo e cose del genere, e ognuno avrà la sua idea in proposito.
Und dass dabei wir die falschen Entscheidungen beim Klimawandel treffen, ist ein Kollateralschaden, allerdings ein schrecklicher Kollateralschaden. Ne? Das kann auch wohl, wahrscheinlich wird auch der Rassismus, die Rassenlehre zurückkehren und all diese Dinge, ja? Wo jeder seine eigene Vorstellung hat.
Il volume uscito per Bertelsmann è un considerevole tomo di 777 pagine, che ha il pregio di corroborare la situazione del riscaldamento globale con tutte le informazioni, le teorie e i fatti scientifici del caso, ma è anche e soprattutto attraversato da una consistenza etica, da una profonda umanità e una particolare visione del mondo, propria degli Illuminati. Abbiamo chiesto al professore come è nato questo libro e perché il titolo «Suicidio col fuoco, la fatale relazione tra clima, uomo e carbonio».
Bertelsmann wollte von mir ein Buch über den Klimawandel und ursprünglich war halt geplant 200 Seiten, relativ leicht zu verdauen.
Da tempo l'editore Bertelsmann mi chiedeva un libro sul cambiamento climatico e inizialmente si era pensato ad un testo di 200 pagine relativamente facile da digerire, con tesi molto condensate per mettere in luce il dibattito politico sulla questione. Mi sono chinato sul progetto, ho iniziato e dopo un po' l'ho messo da parte perché avevo la sensazione che il tema meritasse di più, qualcosa di più grande e di più profondo. Alla fine ci ho lavorato per 4 anni. Solitamente scrivevo tra le 6 e le 8 del mattino, durante il giorno avevo da fare un paio di altre cosette. E così poco a poco ha preso forma, un po' come succede quando si vuole dipingere un trittico. Bisogna terminare la composizione se si vuole avere un quadro di insieme. Non è prevedibile a priori. Sai dove inizi, ma non sempre dove finisci. E avevo un piano niente male. In qualche modo mi sentivo il signore degli eventi, ma ben presto è stato il libro a prendere il sopravvento su di me. Voglio dire che il progetto, con il mio aiuto naturalmente, si è scritto da solo. Gli eventi, la scienza, la storia, sono tutti confluiti in un disegno globale, ma io sono stato solo un organo esecutore, e lo dico molto seriamente. Per questo ci sono anche digressioni affiorate durante la scrittura che non avevo previsto. Alla fine credo di aver partorito un libro molto organico. Anche l'essere umano o l'albero non hanno un piano semplice, ma alla fine, una volta compiuti, sono molto densi. Per quanto riguarda il titolo, l'idea di partenza era un'altra. In realtà avevo pensato a qualcosa di più ironico, che ora è contenuto nel capitolo su Copenaghen, spostare le sedie sul Titanic, che sta ad indicare come di fronte ad un enorme problema le persone tendano a spostare i vasi dei fiori in modo da dare un'impressione, un'apparenza estetica migliore. Mettono una toppa senza risolvere il problema. Mi sono però reso conto che questa ironia era fuori luogo e non rendeva giustizia al tema. Poi ad un certo punto, anche se sono un naturalista, arriva il momento in cui bisogna riconoscere e confessare i colori, chiamare le cose con il proprio nome, insomma. Ed è quello che sta succedendo con il cambiamento climatico. La spazzatura di plastica nell'oceano, la distruzione del mondo. Tutto questo richiede una chiara definizione. Lo stesso vale per le nostre azioni, per il nostro atteggiamento. La nostra civiltà si sta suicidando dandosi fuoco. Credo che siamo ancora in tempo per spegnere l'incendio, ma non ne sono sicuro.
Und was eben im Augenblick geschieht, ist, dass wir uns als Zivilisation quasi selbst in Brand setzen. Ich glaube, dass man den Brand noch löschen kann, aber ich bin mir nicht sicher.
Stanotte l'uragano Sandy si è avventato su New York allagando il sito del World Trade Center.
Le tempeste si fanno più forti e distruttive. Guardate l'acqua scaraventarsi sulla città. Questo è il riscaldamento globale.
L'America va messa al primo posto. Mi impegno a cancellare i miliardi che si spendono per il cambiamento climatico. Metteremo la parola fine all'EPA.
Le generazioni future avranno motivo di guardarci e chiederci che cosa pensavate. Non potevate ascoltare gli scienziati? Non sentivate quello che madre natura vi urlava addosso? È giusto salvare l'umanità. È sbagliato inquinare la terra. È giusto dare speranza alle generazioni future.
E dunque, mentre il presidente Donald Trump nel video dice che saranno cancellati i miliardi che gli Stati Uniti spendono per il cambiamento climatico, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, nel suo film Inconvenient Truth, una scomoda verità, ci ricorda che non avremo a disposizione un altro mondo. Ma per addentrarci nel sale della questione, per confrontarci con qualche informazione più tecnica e scientifica, vediamo che cosa ci racconta Hans-Joachim Schellnhuber di uno degli elementi chiavi del suo libro e del suo pensiero, il carbonio.
Ich habe sogar überlegt, ob ich das nenne noch ein Buch über den Kohlenstoff.
Ho addirittura pensato di chiamarlo un libro sul carbonio, perché questo elemento al quale ho dedicato un intero capitolo dal titolo L'elemento di Dio è centrale per la nostra vita, per il clima e anche per la civiltà umana, e non credo che il suo valore sia mai stato riconosciuto abbastanza. Eppure tutto ciò che è animato si basa sulle relazioni tra gli elementi, e senza l'effetto serra che si produce tramite CO2 la Terra sarebbe disabitata. E la civiltà umana, la rivoluzione industriale non sarebbero state possibili se il carbonio puro, attraverso processi biologici e chimici, non si fosse depositato nella crosta terrestre per 500 milioni di anni. A partire dal XVIII secolo abbiamo iniziato a prelevare parti di questo tesoro che potremmo anche chiamare il nostro bosco sotterraneo, e lo abbiamo fatto a ritmi vertiginosi. Ogni anno consumiamo una quantità di petrolio pari a quella che per formarsi ha impiegato 1 milione di anni. Incredibile, non è vero? Significa che in questo momento stiamo incendiando il nostro bosco sotterraneo con conseguenze importanti per la nostra atmosfera, ma anche per la nostra civiltà, che si basa su questo elemento chimico e per mezzo del medesimo potrebbe essere distrutta. Ma in quanto processo chimico o elemento, è incredibile cosa possa fare il carbonio. Ad esempio, può produrre il grafene, un materiale miracoloso per il quale i colleghi hanno ricevuto il Nobel per la fisica e con il quale si possono costruire tutte le cose del futuro. Il carbonio ha caratteristiche uniche e se il cosmo non avesse creato questo elemento, il mondo sarebbe infinitamente povero e triste. E questa per me è la parte interessante. Il carbonio contiene in sé ogni cosa, il bene e il male, la creazione e la distruzione, la molteplicità e la monotonia.
Für das Schaffen und das Zerstören, für die Vielfalt und eben dann auch wieder für die Monotonie.
Le cose che ci racconta Hans-Joachim Schellnhuber sono inquietanti, non sembra anche a voi? Eppure i media, l'opinione pubblica e la politica sovente non danno ascolto ad esperti e scienziati come lui.
Also es ist unglaublich faszinierend, was die Naturwissenschaften geleistet haben.
È incredibilmente affascinante ciò che le scienze naturali hanno compiuto, ma c'è ancora qualcosa da fare. Da un lato ci danno la capacità di orientarci e lo fanno nel più profondo dei modi. Ad esempio ci indicano come l'umanità potrebbe uscire dal XXI secolo. Dall'altro investono lo scienziato, e qui mi chiamo in causa, di un'enorme responsabilità. Mi spiego con l'aiuto di un esempio. Immaginiamo che io fossi un epidemiologo e sapessi che esiste un virus molto più mortale dell'HIV, che si diffonde molto più velocemente. Tra l'altro non escluderei che fosse davvero così. Come dovrei comportarmi con questa informazione? Cosa dovrei fare? Potrei pubblicarla sulla migliore rivista del settore e poi aspettare cosa hanno da dire i colleghi in merito, oppure potrei rivolgermi direttamente alle Nazioni Unite. E cosa accadrebbe? Probabilmente direbbero: di nuovo uno di quegli allarmisti. Quello lì non vuole darsi per vinto con la sua scienza e adesso vuole anche coinvolgere l'opinione pubblica. Ed è proprio così che è andata con la ricerca sul clima, alla quale negli anni 50 e 60 si guardava ancora con favore, si rabbrividiva un po' di fronte alle previsioni, ma niente di più. Oggi, che siamo molto più informati, i politici e la società non vogliono starci a sentire. Perché? Perché siamo di fronte ad una vera minaccia. Ed è proprio qui che come scienziato devo perseverare e continuare a diffondere il mio messaggio, anche se può dare fastidio, perché prima o poi supereremo il punto di non ritorno e non potremo più ignorare la nostra responsabilità. E qui, in seno a questo discorso, ho espresso un concetto che per me è fondamentale, e cioè che lo scienziato, in tedesco Wissenschaftler, deve essere anche Gewissenschaftler, una parola che si forma dalla radice di due: Gewissen, coscienza, e Wissenschaftler, scienziato, uno scienziato della coscienza. In inglese penso si possa tradurre, in italiano non so. Così la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ha recensito il mio libro, ha subito colto l'occasione per definirmi uno scienziato della coscienza, e a me va bene, non mi importa se mi rendo ridicolo.
FAZ hat das Buch besprochen und da war natürlich gleich der Gewissenschaftler, aber es macht mir nichts aus, mich lächerlich zu machen.
Cari fratelli e sorelle, che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Per il bene della casa comune, di tutti noi e delle future generazioni, a Parigi ogni sforzo dovrebbe essere rivolto ad attenuare gli impatti dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo a contrastare la povertà e far fiorire la dignità umana.
A proposito di coscienza e di spirito di umanità, Hans-Joachim Schnellhuber è stato per molti anni consigliere della cancelliera Angela Merkel. Nel 2004 ha ricevuto il titolo di CBA, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, dalla regina Elisabetta. E nel 2015 è stato chiamato a contribuire al progetto dell'enciclica papale Laudato Si, una lettera pastorale sull'ambiente chiamata anche l'enciclica verde di Papa Francesco. In essa, sin dalle prime righe, il Papa ci dice che la crisi ecologica è una conseguenza drammatica dell'attività incontrollata dell'essere umano e che attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione. Indica l'urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta dell'umanità, perché senza un autentico progresso sociale e morale, la crescita economica e il progresso tecnologico più prodigioso possono ripercuotersi sull'uomo. Il Papa richiama, insomma, ad una conversione ecologica globale, ad un'autentica ecologia umana. Il documento è stato definito dal Guardian il più sorprendente, forse il più ambizioso documento papale degli ultimi 100 anni, dal momento che è rivolto non solo ai cattolici o ai cristiani, ma a tutti gli uomini della terra. Ed è molto più di una lettera pastorale sull'ambiente. In realtà è un grandioso affresco sul mondo, nel quale la scienza, l'economia, i problemi sociali, l'agire umano e la politica non sono più a sé stanti o predominanti, ma convivono in quella che Papa Francesco chiama la casa comune, che è oggetto dell'ecologia.
Das ist natürlich vielleicht die schönste Aufgabe, die ich je hatte.
Questo è stato probabilmente uno dei più belli incarichi che io abbia mai ricevuto. Papa Francesco è una persona meravigliosa. In passato ho sempre pensato che quella del clima fosse prima di tutto una questione politica, ma oggi la penso diversamente. Credo che la forza più grande siano l'atteggiamento morale e la compassione di ognuno di noi. Certo, anche i media, la scienza e le istituzioni devono fare la loro parte. Se non c'è libertà di opinione, allora l'agire morale, empatico, umano di ognuno di noi è impossibile. E mi riferisco ai piccoli gesti e alle scelte di tutti i giorni, come andare al lavoro in bicicletta, mangiare meno carne, rinunciare a fare sempre le ferie in un posto lontano e prendere l'aereo, investire un po' di soldi nelle energie rinnovabili. Ci sono mille esempi. È in questo modo di agire che risiede la forza più grande, che poi si traduce nel nostro modo di votare, nelle nostre abitudini di consumo, e per arrivare a questo, tornando all'enciclica papale, ci vuole un punto di riferimento etico. È stata una grande gioia per me che la Chiesa Cattolica, la più antica istituzione dell'umanità che per molto tempo non si è espressa sul tema, anzi faceva orecchie da mercante, secondo il motto «La natura è eterna, Dio l'ha creata e non venite ora a raccontarci che ci sono dei problemi», si sia mossa con impeto. Il testo contiene due elementi che ritengo assolutamente essenziali per le nostre vite. La solidarietà verso il prossimo, in particolare verso i poveri, i deboli, gli ammalati e gli oppressi, e la salvaguardia della natura e del creato. L'enciclica Laudato Si, che io stesso ho potuto presentare a Roma nel 2015 insieme al cardinale Turksen, è una sorta di catechesi per la preservazione del creato e sottolinea come il nostro modello di civiltà, caratterizzato dall'eccessivo consumismo, l'industrializzazione, la sottomissione della natura e dell'uomo, sia sbagliato. Se vogliamo salvarci, questo è il messaggio. Dobbiamo fermare la distruzione della natura, ma dobbiamo anche sviluppare un radicale spirito di solidarietà verso il prossimo. Il Papa sostiene l'accordo sul clima, ma promuove anche un rapporto e una gestione più umani verso la questione della migrazione, dei migranti e dei profughi. Una relazione che sia in grado di contrastare le derive nazional-populiste in un mondo dove tutti sembrano avere bisogno di barriere, persino in mare.
Dal clima siamo così giunti al tema della migrazione. E le due cose non sono assolutamente strane tra di loro, anzi, sono strettamente connesse. E sempre di più in futuro vedremo come le conseguenze del cambiamento climatico saranno tra le cause primarie dei flussi migratori.
L'atteggiamento che attualmente c'è nei confronti dei migranti e dei profughi è schizofrenico. Per così tanti anni sono stato consigliere di Angela Merkel e credo che in merito abbia preso le decisioni giuste, anche se ha significato attirarsi le antipatie di molti. Ci sono paesi che agiscono in modo molto severo riguardo alla delimitazione dei propri confini. Qualche tempo fa sono stato in Polonia, che credo abbia accolto 250 migranti. 250 migranti, e ugualmente nel paese regna un'isteria nei confronti dello straniero. È pazzesco. C'è una sorta di slogan che usa la politica per non apparire senza cuore, del tipo «aiutiamoli a casa loro». Si mandano un po' di soldi in Libia o in Giordania, si creano nuovi posti di lavoro e le persone non devono più lasciare il loro paese per venire in Germania, come se fossero tutti migranti economici. In realtà, in futuro, la causa più grande che sposterà centinaia di milioni di persone è proprio il cambiamento climatico. Interi stati insulari saranno sommersi, si scioglieranno i ghiacciai, nelle Ande scompariranno intere culture perché in estate non ci sarà più acqua. Si sposteranno le fasce climatiche, le specie animali. In alcune zone l'agricoltura non sarà più praticabile e, secondo le nostre previsioni, da questi cambiamenti saranno colpiti da 1 fino a 2 miliardi di persone. E allora come li chiameremo? Migranti economici perché non avranno più cibo o lavoro? La più grande migrazione di popoli sarà causata dagli effetti del riscaldamento globale. E coloro che oggi si lasciano andare a slogan populisti perché vogliono evitare che arrivino troppi stranieri, dovrebbero essere i primi ad aprire gli occhi e a capire che quello del clima è un problema anche loro.
Dafür sorgen, dass nicht so viele Menschen zu uns kommen. Wir müssen eigentlich alle glühende Anhänger des Klimaschutzes sagt. Das sind aber meistens genau die, die auch nicht glauben, dass das Klima ein Problem ist. Ja?
Responsabilità dunque non solo nei confronti dell'oggi, ma anche del domani. Papa Francesco e Hans-Joachim Schellnhuber ci invitano a pensare alle generazioni a venire, al mondo che lasceremo ai giovani. Potremmo, per certi versi, imparare dal comportamento degli animali. Il professore ci racconta il perché.
Ich habe eben einen kleinen Sohn noch, jetzt ist 10 Jahre, damals war er 3 oder 4 Jahre alt und wir waren.
Ho un figlio di 10 anni che allora, quando accadde ciò che sto per raccontare, ne aveva 3 o 4. Eravamo in vacanza in un podere in Toscana e c'erano dei meravigliosi alberi di ciliegie. Uno era ancora pieno di frutti rossi, mentre gli altri erano ormai spogli. Era giugno. Pensavamo che i proprietari avessero in parte già raccolto le ciliegie. Promisi allora a mio figlio che l'indomani saremmo tornati con il cestino a raccogliere tante ciliegie. Il mattino dopo mi svegliai all'alba e decisi di fare una passeggiata. Mi alzo sempre presto e quella mattina è stato meraviglioso, c'era un tale silenzio. Arrivai all'albero di ciliegie ancora pieno di frutti. Notai che l'albero spoglio di fronte era popolato da uno stormo di uccelli. Era una scena bizzarra, loro seduti lì come in attesa di qualcosa, e poi quest'albero così ricco. Mi allontanai un poco e 2 minuti dopo lo stormo di uccelli si levò e andò verso l'albero di ciliegie. Nel giro di pochi minuti le avevano mangiate tutte. È stato un grande spettacolo della natura, ma riflettendoci anche un atto di ragione collettiva. Gli stornelli hanno aspettato che le ciliegie fossero mature al punto giusto e hanno agito insieme. L'evoluzione sembra avere sviluppato una ragione collettiva superiore rispetto agli esseri umani. È stata una piccola esperienza, ma molto imponente. Pensando ai figli, al futuro, credo che questa sia la parentesi che tiene tutto insieme. La gioia di poter trasmettere, consegnare qualcosa di bello attraverso il tempo ai nostri figli o ai figli di altri, ad un'intera generazione che verrà dopo di noi. Di questo tema ne parlo alla fine, nel capitolo Regalo a Michelangelo. Perché Michelangelo era così felice? Penso immaginasse come per molti secoli le persone avrebbero visitato e ammirato la Cappella Sistina rallegrandosi di quanto vedevano. Certamente lui nel compiere e lasciarci questo capolavoro ci ha fatto un regalo, ma anche noi facciamo un regalo a lui quando ammiriamo il suo lavoro. Può sembrare una logica complicata, ma credo sia convincente. Se distruggeremo le fondamenta vitali per le generazioni che verranno, perché siamo convinti che il nostro comportamento sia corretto e quindi ci sentiamo autorizzati a consumare sempre di più, non ci renderemo conto che questo ci rende più poveri, perché ci priva della cosa più importante della vita, la gioia di condividere. Questa è la chiave di volta e anche il pensiero principale che mi è venuto mentre scrivevo. Non sapevo cosa avrebbe contenuto l'ultimo capitolo che ho poi partorito in Umbria. Avevo dormito male e mi ero alzato all'alba per fare una passeggiata nel bosco e all'improvviso mi fu chiaro questo concetto. Non possiamo farci il regalo più grande se non dare alle future generazioni l'occasione e il motivo per esserci grati e riconoscenti per quello che gli lasciamo in eredità. Se distruggeremo il mondo, nessuno ci ringrazierà.
Da war es mir plötzlich völlig klar, dieser Gedanke, dass wir uns am meisten beschenken, wenn wir künftigen Generationen die Gelegenheit geben, uns dankbar zu sein. Aber wenn wir die Welt zerstören, wird uns niemand dankbar sein.